La parola del Signore sempre ci precede. E il caso di Osea, un caso che subito si presenta a noi in termini molto personalizzati, ma è pur vero che subito, come già vi suggerivo fin da ieri sera, questa vicenda così personale di Osea in realtà è stata l'occasione per rendersi conto di come la parola di Dio è presente e operante, di come la storia del suo popolo è visitata dalla presenza sempre originale e creativa del Signore, ed è una vicenda storica particolarmente complessa e per certi versi tristemente compromessa, come già sappiamo. Il fatto sta che determinante su questo bisognerà che nel corso di questi giorni si chiama, ma è il motivo per cui tutto si sviluppa nella tensione, nella particolare partecipazione interiore che implica la nostra preghiera. Siamo in ascolto della parola. Un fatto, Osea ha a che fare con una seria difficoltà che sconvolge la sua vita di famiglia, la vita di una coppia, la relazione matrimoniale è compromessa. Ed ecco, c'è di mezzo probabilmente anche un riferimento a certe consuetudini relative a culti che usavano lo strumento della sessualità per celebrare certi riti inseriti dentro a un sistema religioso tradizionale per la popolazione cananea che aveva dimorato per secoli in quella terra, nella quale poi si sono introdotte le tribù di Israele, ma fenomeni di contaminazione, come sappiamo anche in base a tante altre pagine dell'Antico Testamento, fenomeni di contaminazione si sono poi sviluppati abbondantemente, con rischi anche molto severi di tradimento, ed è qualcosa del genere che sta avvenendo nella generazione di Osea, al termine di un percorso storico che ha denunciato in tanti modi lo smarrimento di quella identità che definisce la presenza di Israele nella storia umana, per cui è il popolo dell'alleanza. Questo è il fondamento della identità che lo caratterizza inconfondibilmente, il popolo con cui Dio ha fatto alleanza, ma tutto questo si è andato offuscando. È vero che siamo inseriti in quella regione geografica che già vi indicavo ieri sera, nelle regioni settentrionali dove sono state insediate le grandi tribù del nord, la tribù leader nel regno di Israele, la tribù di Efraim, ma poi Manasse, e poi già Beniamino, poco più a sud, inserito in quel contesto, e poi le grandi tribù delle regioni settentrionali. E dunque in quel contesto geografico vive Osea, personaggio che, come già vi dicevo, certamente dimostra di essere dotato di un retroterra culturale piuttosto importante, ed è alle prese con una vicissitudine familiare, matrimoniale, così preoccupante. C'è di mezzo un tradimento, un adulterio, ma in un contesto dove implicazioni di carattere religioso sono particolarmente sconvolgenti e inquietanti. naturalmente tutto l'equilibrio familiare, ci sono di mezzo anche dei figli e delle figlie, e poi Osea in ascolto della parola, perché questa situazione drammatica che sconvolge l'equilibrio della sua vita è visitata dalla parola di Dio. La parola non è latitante, la parola non se n'è andata, la parola non vale per altri momenti e per altri interlocutori, la parola invade la vicenda drammatica nella quale è coinvolta la vita del nostro Osea. E allora leggiamo il poema introduttivo qui nel capitolo primo, e poi avremo a che fare con, in questo caso vale proprio la pena di dire, il grande poema teologico. Nei capitoli 2 e 3 leggeremo in giornata. I primi tre capitoli del libro di Osea costituiscono una prima parte del libro che già in sé realizza un messaggio compiuto, un messaggio che è dotato di una pienezza di significato potrebbe trattenerci per tutto il corso di esercizi. Poema introduttivo, quattro strofe, già ve lo dicevo ieri, vi facevo notare come ciascuna delle quattro strofe è introdotta con un accenno alla parola del Signore che si fa sempre più urgente, sempre più pressante, sempre più incisiva, sempre più scarna, per così dire, essenziale. Prima strofa, versetti 2 e 3. Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, e disse il Signore a Osea: va, prenditi in moglie una prostituta e abbi figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore. Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblaim. Essa concepì e gli partorì un figlio. Dunque, una moglie adultera, vedete il testo lascia intendere che qualcosa del genere è successo, ma il testo rielabora la vicenda in maniera tale da attribuire niente meno che a Osea l'impegno di andare lui a cercare come moglie niente meno che una prostituta. Tutto lascia intendere che la situazione sia quella che in modo molto più logico già vi suggerivo, e cioè una relazione matrimoniale che è alle prese con l'esperienza drammatica di una frattura che naturalmente aggredisce in modo più che mai patetico la vita di Osea, ma tutto l'equilibrio della vita familiare. E ci sono di mezzo i figli, e questa prospettiva di un allontanamento dall'ambiente domestico per quanto riguarda la madre, questa sua posizione adulterina naturalmente provoca un disonore che investe l'esistenza di Osea ma anche i figli, e dunque la realtà familiare è radicalmente compromessa. Notate che già in questi primi due versetti, la prima strofa del poema, è segnalato il fenomeno di un coinvolgimento generale. Siamo alle prese con una vicenda ben determinata in questo contesto di famiglia, in questo ambiente domestico, eppure siamo alle prese con il segnale che rinvia a un fenomeno di generale corruzione. Quando qui si dice poiché il paese non fa che prostituirsi. Dunque è un fenomeno generalizzato che coinvolge una vicenda storica a cui rinviano fenomeni che appartengono a tutto un dissesto nella vita sociale, nell'organizzazione civile, nelle relazioni tra gruppi umani, nel modo di esercitare il potere all'interno delle istituzioni civili e via di questo passo. La terra non fa che prostituirsi. Il caso di Osea diventa dunque l'emblema vissuto drammaticamente da lui in prima persona e senza dubbio, ma l'emblema di quella che è una vicenda storica che assume una dimensione sociale amplissima, per non dire una dimensione ecumenica. Vedete, di tutto questo Osea si sta rendendo conto e si dovrà rendere conto perché è in ascolto della parola. È l'ascolto della parola che fa di questa sua vicenda così tristemente segnata dal tradimento che gli deve patire nella relazione con sua moglie, fa di questa sua esperienza l'occasione per rendersi conto che in realtà gli è data la possibilità di condividere il dramma che riguarda la storia di tutto un popolo, che è la storia poi esemplificativa della storia universale, la relazione tra il Signore e il suo popolo, la relazione tra il Signore e l'umanità. C'è di mezzo un tradimento, è un tradimento che provoca un dolore straziante e un fenomeno di contaminazione. Implicati immediatamente sono i figli, figli di prostituzione, così vengono denominati qui nel versetto 2, ma la terra, l'ambiente, l'aria che si respira in quel contesto, il clima culturale, il linguaggio condiviso dagli abitanti di quella regione, tutto ha a che fare con un fenomeno di degrado, di corruzione, di esaurimento. Prima strofa, seconda strofa, versetti 4 e 5. E il Signore gli disse, il Signore gli disse. L'introduzione della seconda strofa, come già vi facevo notare fin da ieri sera, molto più essenziale, senza nemmeno fare menzione del nome del nostro Osea. Ed ecco, leggo, chiamalo il figlio, chiamalo Israel, perché tra poco vendicherò il sangue di Israel sulla casa di Jehu e porrò fine al regno della casa di Israele. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israel. Il nome del figlio maschio, il figlio generato, Ben è un figlio maschio, si chiama Israel. Vedete, Israel è il nome di una località. Tra l'altro, come adesso qui i versetti che ho appena letto rievocano una località in cui sono avvenuti certi fatti che vengono qui implicitamente richiamati, sottolineando aspetti particolarmente disgustosi che quei certi episodi hanno suscitato al loro tempo, e non bisogna andare indietro di secoli nella storia del popolo di Dio. Israel vuol dire semina di Dio, la semina di Dio. Israel è una località che sta nella zona orientale della piana, che spesso prende questo nome. Israel, qualche volta nei nostri libri, Estrelon, è l'unica vera grande pianura, grande, notevole pianura, significativa pianura nella terra di Israele, nella regione settentrionale, a occidente, il Monte Carmelo, tutto quel tratto di costa che va verso Acco e poi andando verso oriente tutto quel territorio, più a nord l'Alta Galilea e la Bassa Galilea, sul fronte orientale di questa pianura il Monte Tabor e poi Israel, ecco una località che in un certo periodo era come una capitale estiva, i re di Samaria, cioè i re di Israele, soggiornavano lì e questo capitò anche come leggiamo nei libri dei re, primo libro, poi secondo libro, e dei re, quando, e qui viene rievocato un episodio che si svolse proprio in quella località, un episodio che in modo davvero esemplare rievoca la violenza spietata di cui nel corso di una storia passata, ma anche relativamente recente, la storia di Israele è stata segnata. Forse ricordate l'episodio al tempo del re Acab, che vuole usurpare la vigna di Nabot, primo libro dei re, capitolo 21, e non sa come fare. Poi ci pensa sua moglie Jezabel, una principessa fenice, che organizza ogni cosa in modo tale che il povero Nabot venga violentemente e spudoratamente condannato a morte, e allora la famiglia reale può approfittare di quella vigna. Ma una vicenda disgustosa, segno di una spietatezza veramente istituzionalizzata. Tra l'altro Acab fu affrontato all'epoca dal profeta Elia, perché tra l'altro va detto, tra parentesi, ma è una parentesi importante, che in quel contesto in cui la decadenza è così vistosa e si protrae questo fenomeno nel corso delle generazioni fino ad arrivare all'epoca di Osea, in quel contesto in realtà compaiono poi delle figure dotate di una vitalità straordinaria. Pensate al grande profeta Elia, che è contemporaneo di Acab. È Elia che affronta i falsi profeti dei Baalim sul Monte Carmelo. Elia, dopo Elia, Eliseo, altre figure profetiche, per cui vedete, in un contesto dove la vicenda condivisa ad ampio raggio è una vicenda di corruzione travolgente e incorreggibile, in quel contesto compaiono delle figure straordinarie. Elia, tanto per dire. Ebbene, vedete, sarà proprio, vedete qui il nome Jehu, nella casa di Jehu vendicherò il sangue di Israel, richiamo all'episodio che adesso citavo, è evidentissimo, nella casa di Jehu porrò fine al regno. Jehu, dopo la morte di Acab, è un generale che guida una congiura di insorti contro il re, che in quel caso è il figlio di Acab, ma è ancora viva la regina madre, Jezabele, e Jehu stermina tutta la famiglia di Acab e dà inizio a una nuova dinastia, Jehu. Non stiamo adesso a ragionare sulle motivazioni politiche per cui interventi del genere con personaggi che noi conosciamo piuttosto approssimativamente, episodi del genere hanno determinato certi passaggi nella storia del popolo di Dio. Non stiamo a ragionare, qui vedete viene rilevato il fatto di come sangue a fiumi è stato versato, violenza spietata è stata praticata come la norma a cui bisogna adeguarsi per governare. Il regime regale è intrinsecamente determinato da questa pretesa di gestire il potere approfittando della violenza secondo i propri interessi. Ieu tra l'altro sterminò tutto, uccise proprio in modo violentissimo la regina Jezabele. E qui vedete una vicenda sanguinaria che viene rievocata attraverso episodi, ma per descrivere quella che è la storia di Israele. Porrò fine al regno della casa di Israele. Notate qui come si percepisce facilmente una assonanza tra il termine Israele Israele e il termine Israele, la semina di Dio. C'è una consonante di differenza, ma l'assonanza è inconfondibile. E dunque quel che riguarda Israele riguarda Israele, è la casa di Israele che è implicata in questa vicenda tragica che precipita verso la fine. Porrò fine al regno della casa di Israele, in quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israele. E qui vedete un ulteriore accenno nel versetto 5 all'arco di Israele, ulteriore accenno, vedete, al caso di Saul. L'arco di Saul celebrato da Davide nel capitolo primo del secondo libro di Samuele, l'arco di Saul che morì tragicamente, suicida, nel contesto di una battaglia che già era stata ingaggiata senza criteri di carattere strategico e una prospettiva di perdita che ha determinato poi il tracollo non solo dell'esercito ma del regno di Israele. In quel contesto poi nel corso del tempo dovette intervenire Davide e Saul morì suicida proprio sul campo della battaglia che si svolge in quella stessa località, Israele, sul fronte meridionale della pianura. E qui vedete il richiamo a quel personaggio che è il primo dei re e che già è segnalato dalla tradizione come il fallito per antonomasia. Ma dopo di lui sono venuti altri personaggi naturalmente, ma qui vedete adesso siamo arrivati a una fine che in realtà denuncia l'oracolo che stiamo leggendo, è coerente con quello che è stato il principio di questa storia di una istituzione che è internamente destrutturata, un'istituzione che è internamente quantomeno condizionata dalle tensioni di carattere autoritativo che producono degli effetti che sembra quasi appunto inevitabilmente degli effetti devastanti. È un fenomeno di corruzione che invade l'organizzazione sociale e che diventa qui addirittura un'istituzione politica nella storia del popolo di Dio. Qui vedete il figlio di Osea si chiama Israele. Io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israele. Allora la terza strofa, versetti 6 e 7. La donna concepì di nuovo e partorì una figlia, adesso è Bat, una figlia femmina. Ben è il figlio maschio, Bat è la figlia femmina. Egli disse, qui la mia vita dice il Signore non sta nel testo ebraico, disse a lui, chiamala non amata, ecco il nome della figlia. Lo Ruhamah, non amata, perché non amerò più la casa di Israele, non ne avrò più compassione, invece io amerò la casa di Giuda, saranno salvati dal Signore loro Dio, non li salverò con l'arco, con la spada, con la guerra, né con cavalli o cavalieri. Notate che, lo dirà anche la nota, suppongo, il versetto 7, in modo pressoché certo, è stato inserito da coloro che hanno redatto il testo in un'epoca successiva a quella in cui sono avvenuti i fatti, quando tutti gli echi relativi alla testimonianza di Osea sono diventati pagine scritte, ma nel contesto del regno meridionale, decenni dopo, e in quel contesto si dice: questo riguarda il regno di Israele, non riguarda noi il regno di Giuda. Interessante, riguarda sempre gli altri, riguarda il regno di Israele, ma noi no. In realtà, vedete, il regno di Giuda scomparirà poco più di un secolo dopo, un secolo e mezzo dopo. Anche il regno di Giuda. Dunque è una vicenda che rimane segnata da una esperienza terribile. E qui, vedete, l'esperienza riguarda esattamente la interruzione del rapporto d'alleanza con il Signore. Ma è possibile questo? Chiamala non amata. Dunque è finita la storia di quella relazione viscerale. L'amore di cui si parla qui passa attraverso le viscere, rachamim, questo è lo ruchama, non amata, ma è una storia che si è sviluppata nei secoli, è la storia che porta con sé l'eredità ancora più antica delle promesse rivolte alle generazioni dei patriarchi, e poi tutto quello che è successo, ed ecco, chiamala non amata. Perché non amerò più la casa di Israele? Notate che c'è una assonanza anche in questo caso, vedete, il testo poetico lascia intendere questo e favorisce anzi questa particolare sonorità del testo. Bat è la figlia femmina, Bet Israel è la casa di Israele. Bait è la casa, in questo caso una persona dice Bet Israel, ma il termine figlia è un termine che viene usato qualche volta per indicare la capitale del regno, ed ecco qui è in questione la figlia di Osea, figlia di prostituzione anch'essa, ma è in questione un ambito comunitario, quell'ambito comunitario che era definito dalla relazione di alleanza con il Signore, esattamente questa relazione nella gratuità dell'amore, perché qui in questione, vedete, non soltanto un'appartenenza di ordine oggettivo, di ordine organizzativo, qui è in questione una relazione d'amore. Allora è venuta meno. Già, non amata, non amerò più la casa di Israele, non ne avrò più compassione. Quarta strofa, versetti 8 e 9. Dopo aver divezzato, non amata, Gomer concepì e partorì un figlio, adesso un nuovo figlio, ben nuovo figlio maschio, ed ecco, disse, versetto 9, il Signore disse a Osea, egli disse, e qui, disse il versetto 9, ve lo facevo notare fin da ieri sera, la parola esplode in tutta la sua dirompente libertà di intervenire a suo piacimento in una vicenda che sta assumendo aspetti senz'altro drammatici, ed ecco, disse: chiamalo non mio popolo, perché voi non siete mio popolo e io non esisto per voi. Chiamalo non mio popolo. Vedete che questa è un'esplicita allusione a quella che è la formula tradizionale sintetizza il rapporto di alleanza tra il Signore e Israele. Io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo. Io sono per te, tu sei per me. Tutta la relazione di alleanza che passa attraverso il dono della legge, tutte le istruzioni, tutto quello che riguarda il cammino dell'avvicinamento, dell'accostamento, del ritorno al santo, il cammino della santificazione, il rapporto di alleanza, fino al tempo del Sinai, tramite Mosè, il dono della legge, e poi il cammino dell'incontro con il santo, per far sì che questa circolazione di vita porti frutto, è il Signore che vuole condividere quello che è suo nella gratuità dell'amore, alleanza. E qui vedete, non mio popolo. Non mio popolo? E vedete, perché voi non siete mio popolo, lo a me, popolo mio, e io non sono per voi, che è come dire, vedete, io non esisto più per voi, già, non esisto per voi, non sono più tuo Dio, è un'affermazione veramente sconvolgente. Questa relazione di alleanza è così direttamente, radicalmente compromessa. Non mio popolo e io non Dio per te. Io non Dio per te. Attenzione comunque. Non siamo più interlocutori? È venuta meno l'alleanza? Attenzione, perché tutto questo avviene nel momento in cui la parola spiega a Osea quello che sta avvenendo. Ed è nell'ascolto della parola che Osea sta sperimentando come il dramma che lo riguarda personalmente, in realtà è il dramma che coinvolge la relazione tra il Signore e Israele nel contesto di quella relazione di alleanza che adesso deve necessariamente fare i conti con un tradimento, con un adulterio, con una dolorosissima mancanza d'amore. È come se a Osea fosse dato modo di, attraverso quello che riguarda la sua vicenda personale, come se gli fosse dato modo di ritrovare attraverso il dramma del suo vissuto la spiegazione di quello che è avvenuto, sta avvenendo, un lungo percorso storico nel corso del quale si è andata man mano deteriorando, inquinando, devastando, fratturando una relazione d'amore tra il Signore e Israele, tra Dio e noi. Attenzione, perché l'ultima parola del poema, l'ultima parola è il pronome di seconda persona plurale. Io non esisto più per voi, voi. Notate, questo è un particolare grammaticale, va bene, ma la grammatica qualche volta ci aiuta anche a cogliere delle risonanze teologiche niente affatto indifferenti, perché fino a questo momento, vedete, la parola Osea con quel modo di procedere sempre più secco e dirompente, disse a Osea: adesso voi. E Osea è come vi suggerivo poco fa, certamente provocato a rendersi conto di come il suo vissuto, per quanto doloroso sia, non è altro che un minuscolo esempio di quello che è il dolore che esplode all'interno di una storia d'amore sbagliata, un amore interrotto, un amore deviato, un amore corrotto, una storia d'amore tra il Signore e Israele, tra il Signore e la condizione umana. Voi. E allora vedete che Osea, con tutto il carico del suo problema, che è un problema dolorosissimo, come comprendiamo bene, è chiamato a affacciarsi su un altro orizzonte, su quello che davvero è il modo di rivelarsi di Dio in quella storia d'amore che investe la condizione umana, che poi è il modo per ritornare al suo vissuto personale, alla sua vocazione, al suo inserimento in un contesto sociale che implica relazioni tra persone, vicende anche limitate, però dentro a questa storia d'amore che la parola del Signore sta illuminando nell'animo di Osea. Come vanno le cose tra Dio e voi, tra Dio e la nostra condizione umana? E qui adesso vedete in capitoli 2 e 3 solo uno sguardo, poi ci fermiamo, ne riparleremo oggi pomeriggio, un'ampia composizione che contiene al suo centro un grandioso poema teologico che si divide poi in due movimenti. Ci sono due brevi oracoli che fanno da premessa e da epilogo, due brevi oracoli, ma all'interno il grande poema, grandioso poema teologico, due brevi oracoli. Vedete qui nel capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 3, un oracolo introduttivo, sono oracoli che hanno la funzione di una cornice. Se voi arrivate al capitolo 3, sfogliando un paio di pagine, versetti da 1 a 5, il capitolo 3 si riduce a 5 versetti, è l'oracolo che chiude la cornice, e dunque sono oracoli che ci informano del fatto che quello che sta avvenendo, realtà drammatica, storia dolorosa, straziante, dove il dono d'amore è stato offeso, quello che sta avvenendo è rivelazione di un amore ancora mai adeguatamente conosciuto e corrisposto. È una storia di rivelazione, laddove l'amore tradito si impone come la rivelazione dell'amore, e dell'amore nella sua santità preziosa, assoluta, come mai se ne era potuta fare esperienza. Adesso ci fermiamo qua.